Una linea di demarcazione netta, quella tracciata dalla pandemia, chissà nel prossimo futuro descriveranno la nostra epoca come quella del prima e del dopo il virus che ha cambiato il nostro modo di vivere, di relazionarci e anche, di lavorare. Cosa c'è stato dentro questo periodo? Qual è stato il filo conduttore che ci ha consentito e ancora oggi ci consente di guardare avanti a Digital Italia? Lo abbiamo ripetuto tante volte, è stata proprio la digitalizzazione che ci ha consentito di aprirci anche quando eravamo nel più buio dei lockdown. Ma cos'è realmente la digitalizzazione? Come la percepiremo da qui a domani? Anche grazie agli interventi legislativi. A Digitale o Italia oggi parleremo proprio que di questo, di sostenibilità e digitalizzazione. Vedremo se è possibile parlare di sostenibilità digitale o se bisognerà continuare a discutere come se fossero due argomenti distinti e separati. Vi presento subito i nostri ospiti di oggi, che sono il professor Stefano Epifani, presidente del Digital Transformation Institute.
Buongiorno a tutti. Grazie
Benvenuto a Digital
mille.
Italia. E Davide D'Amico, che ormai è ospite frequente di Digital Italia, dirigente della pubblica amministrazione e socio di IDR. Ben ritrovato, Davide.
Buongiorno, buongiorno Valentina, buongiorno Stefano.
Buongiorno Davide.
Allora, professore Epifani, lo accennavamo, ecco, nell'introduzione. In realtà il discorso che spesso ha accompagnato sostenibilità e digitalizzazione, io mi sto accompagnando con le mani perché in realtà abbiamo trattato l'argomento come le due famose rette, no, di Euclide, che si incontrano sì, ma quando sono parallele, attenzione, si incontrano sì all'infinito. È ancora così. Che cosa è successo nel corso di questi anni? E se, secondo lei, in questo momento particolare che stiamo vivendo, possiamo sdoganare questo luogo comune?
Sì, il problema appunto euclideo è che si incontreranno anche all'infinito, ma noi non abbiamo un tempo infinito e di conseguenza dobbiamo muoverci e rapidamente perché queste due rette si incontrino. Incontro che se non avviene nella consapevolezza delle persone che dovrebbero promuoverlo, avviene senz'altro nei fatti e se non avviene in una direzione orientata appunto alla sostenibilità, necessariamente avverrà in una direzione orientata alla insostenibilità. Di conseguenza noi non soltanto dobbiamo muoverci per che questo succeda, ma dobbiamo farlo rapidamente. Ce lo dice l'Europa, mi verrebbe da dire, con il PNRR, ma ce lo dice anche il buon senso, con la consapevolezza che in questi mesi una gestione corretta del digitale ci ha consentito di sopravvivere al lockdown, ma una gestione sostenibile del digitale ci avrebbe consentito di viverlo meglio.
Viverlo meglio e viverlo nel futuro. Il professore Epifani, Davide D'Amico, ha accennato al PNR. Secondo lei è un punto di svolta, è un primo passo importante per cambiare innanzitutto il nostro approccio alla sostenibilità digitale?
Beh, il PNRR è di fatto un passo imprescindibile nella misura in cui è il più grande programma di investimenti fatto nel nostro paese dopo il piano Marshall ed è totalmente incentrato sul digitale, nella dimensione della trasformazione digitale appunto, e sulla sostenibilità, nella dimensione della transizione energetica e dell'inclusione, che sono i due aspetti portanti della sostenibilità. Quindi di fatto il PNRR, se sapremo coglierne l'essenza, orienta il nostro paese nella direzione del concetto di sostenibilità digitale, che è un concetto solo apparentemente semplice, spesso viene frainteso con concetti simili come digitale sostenibile, come digitale come trasformazione digitale, ma è bene identificare quali sono le differenze tra questi concetti e quello di sostenibilità digitale. Per farlo sarebbe importante approfondire il concetto stesso di sostenibilità, prima che di quello di digitale.
E allora lo vediamo insieme, Stefano Epifani, che cosa vuol dire sostenibilità digitale? Quali sono le differenze a cui lei faceva riferimento?
Sì, il concetto di sostenibilità digitale è un concetto che riporta alla dimensione sistemica della sostenibilità. Quindi, così come c'è la sostenibilità ambientale, così c'è co la sostenibilità economica, così come c'è la sostenibilità sociale, dobbiamo parlare di sostenibilità digitale intendendo con ciò l'insieme delle azioni e delle retroazioni sul sistema complesso della sostenibilità dell'elemento della digitalizzazione. Perché azioni e retroazioni? Perché noi possiamo guardare alla tecnologia digitale almeno in due modi. Da una parte come strumento per il perseguimento degli obiettivi di Agenda 2030, quindi il digitale come strumento di sostenibilità. Dall'altra possiamo e dobbiamo guardare alla sostenibilità come criterio di indirizzo degli sviluppi del digitale. Quindi da una parte il digitale rafforza la sostenibilità, dall'altra ne è rafforzato in una dimensione dialogica che vede appunto il digitale allo stesso livello degli altri elementi che compongono il sistema complesso della sostenibilità, che sono in primo luogo la sostenibilità sociale, quella ambientale e quella economica.
Davide D'Amico, in alcuni passaggi del professore Epifani venivano indicati quelli che sono i punti anche del PNR, e non è un caso.
No, assolutamente non è un caso, perché ovviamente il PNR è tutto orientato alla sostenibilità. Al di là appunto dei rapporti che ci sono tra sostenibilità e digitale, dobbiamo tenere presente che, e questa data non ce la dobbiamo scordare, nel settembre del 2015 150 leader internazionali si sono riuniti e hanno praticamente individuato quali sono quegli obiettivi di sviluppo sostenibile del mondo che devono essere raggiunti con l'Agenda 2030, quindi entro il 2030. Questi obiettivi, se andiamo a vederli nel dettaglio, e invito tutti ad andare a leggerli, gli SDGs, questi obiettivi sono tutti riconducibili agli obiettivi delle missioni che sono all'interno del PNRR. Quindi c'è una stretta correlazione tra la sostenibilità e il PNRR. Non a caso, diciamo, il PNRR è proprio orientato a, per esempio, appunto, a sviluppare tutto il tema della digitalizzazione, dell'innovazione, della competitività e della cultura, ma poi appunto andiamo nella missione 2 con la rivoluzione verde, la transizione ecologica, fino ad arrivare anche per esempio all'istruzione e la ricerca, che sono obiettivi, quello di innalzare la qualità dell'istruzione dei paesi del mondo, anche che ricadono appunto negli obiettivi dell'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile. Quindi abbiamo una stretta correlazione che non viene, che apparentemente non emerge, ma andando a vedere nel dettaglio, questa correlazione c'è ed è positivo che ci sia perché significa che anche a livello europeo ci stiamo muovendo verso questi obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono importantissimi per il nostro pianeta.
Ecco, ritorna il concetto del prima e del dopo, dello spartiacque tra prima della pandemia, del dopo pandemia, anche alla luce degli interventi legislativi, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutta la serie di interventi che si andranno ad attuare da qua ai prossimi mesi. Professore Epifani, lei nel manifesto appunto che ha redatto per la ripresa e per la fase 2 diceva: attenzione, un ruolo centrale lo giocherà proprio la sostenibilità digitale. Che cosa significa questo?
Significa che dobbiamo guardare a quello che abbiamo vissuto come se avessimo fatto in qualche modo un salto nel futuro. Abbiamo vissuto gli ultimi mesi proiettati in una dimensione digitale che mai avremmo immaginato di vivere soltanto 2 anni fa. Questo non vuol dire che abbiamo visto un futuro che ci piace, perché abbiamo visto un futuro digitale in un contesto di grandissima crisi. Quindi adesso dobbiamo fare due cose. Dobbiamo in primo luogo tornare indietro e portarci da questo futuro quello che abbiamo trovato di buono in questo futuro, e quindi il ruolo potenziale del digitale. In secondo luogo, eliminare quella parte che non ci piace, cioè la parte insostenibile del digitale, quella parte che ci costringe magari a uno sbilanciamento del work-life balance, che ci costringe a gestire alcune processi con grandissimo disagio. Ecco quindi che la sostenibilità diventa uno strumento di indirizzo, perché se andiamo a guardare alla struttura di Agenda 2030, nell'insieme degli obiettivi troviamo null'altro che un modello di società sostenibile, un modello di società inclusiva, un modello di società che mira al miglioramento delle condizioni dell'essere umano. Quindi il lavoro da fare in questi anni, tenendo presente che il Covid è come se ci avesse messo alla guida di una potentissima automobile, ma avesse trascurato di farci lezioni di scuola guida e darci la patente, dobbiamo in qualche modo prendere la patente di guida del digitale. E l'indirizzo che ci dà la sostenibilità è un indirizzo imprescindibile, perché in qualche modo indica come fare per implementare un digitale che faccia bene alla società, sia per quanto riguarda i grandi temi che abbiamo affrontato in questi mesi, sia in quelli che dovremo affrontare nei prossimi anni. Faccio alcuni esempi. Si è parlato tantissimo di smart working, ponendoci sempre la domanda sbagliata: lo smart working è buono o è cattivo? Lo smart working non è buono o cattivo, lo smart working fatto bene è utile. Il punto è come fare per farlo bene. La sostenibilità, i criteri di sostenibilità nei 17 obiettivi e nei target che sono sottesi a ogni obiettivo, ci dice quali sono le modalità con le quali sviluppare un modello di smart working che sia realmente utile ed efficace, oltre che positivo. Ma questo vale per lo smart working, vale anche per la teledidattica. Si è parlato tantissimo nei mesi scorsi, nell'anno passato, del grandissimo tema del contact tracing, e ci si è divisi tra fautori del contact tracing e detrattori del contact tracing, senza rendersi conto che si poteva sviluppare un modello di contact tracing sostenibile, appunto, che coniugasse il diritto alla privacy con il diritto all'informazione collegata all'emergenza sanitaria. Stiamo parlando oggi del Green Pass, stiamo parlando quindi della libertà di movimento delle persone. Ogni volta dobbiamo e possiamo chiederci come utilizzare la tecnologia per bilanciare diritti ugualmente importanti, di volta in volta la privacy e la libertà, l'economia e la privacy, la sanità e la salute e la privacy, e via dicendo. Il tema privacy torna spesso, perché ovviamente ogni volta che parliamo di tecnologia rischiamo di vivere un'incursione a gamba tesa nella privacy degli individui. Ed ecco quindi che dobbiamo identificare modelli di sviluppo del digitale che ci permettano di costruire una società migliore nel rispetto dei diritti di tutti. E questo, con la digitalizzazione, è possibile. Non dobbiamo mai dimenticare che, parliamo di sostenibilità, dobbiamo guardare in questa duplice dimensione alla tecnologia, quindi come strumento per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, e gli obiettivi di sostenibilità come criteri di indirizzo dello sviluppo tecnologico. Questo vuol dire, ogni volta che guardiamo a un problema, chiederci come implementare la tecnologia e come implementarla in maniera sostenibile.
Davide D'Amico, Stefano Epifani prima ha utilizzato una metafora che credo sia molto efficiente, descrive al meglio quello che è stato nel corso di questi mesi. Attenzione, la digitalizzazione ci ha dato, lei dice, una macchina, andiamo ancora avanti, ci hanno dato una Ferrari tra le mani, l'hanno data a tutti. Però attenzione, la patente di guida forse non l'avevamo, l'avevamo presa un po' di anni fa, ecco, per evitare di andare a sbattere e di farci veramente male, che vuol dire uso inconsapevole dei social, iperconnessione tra gli altri mali che possono esserci, o svilimento di sistemi come lo smart working a lavoro da remoto, che è altra cosa. Davide D'Amico, qual è la cassetta degli attrezzi che possiamo portarci dietro, se ne abbiamo una?
Ma sicuramente dietro a tutto questo c'è la necessità e il bisogno di una diffusione di cultura digitale nel nostro paese, e appunto di formazione digitale. Dobbiamo guardare non tanto alla digitalizzazione come a una minaccia, ma quanto a una digitalizzazione che sia un'alleata della qualità. Il termine che mi sembra molto importante da tenere sotto controllo in questo senso è proprio quello della qualità, cioè la qualità del lavoro. Con la digitalizzazione possiamo avere una migliore qualità del lavoro, la qualità della salute, perché la digitalizzazione può aiutare e sostenere una maggiore anche in sanità, una salute migliore per tutta la cittadinanza, e in generale la qualità della vita. Quindi da questo punto di vista dobbiamo fare molta attenzione e cercare di fare in modo che la qualità sia alla base dei processi di digitalizzazione. Per fare questo dobbiamo sicuramente, come ho detto prima, diffondere la cultura digitale, quindi soprattutto a tutta... dobbiamo farlo a tutta la cittadinanza. Questo significa avviare dei percorsi di formazione anche in quella fascia di età che non più giovanissima, che necessita appunto saper utilizzare servizi, saper utilizzare social, saper utilizzare tutta una serie di strumenti che hanno a che fare con il digitale. E d'altro canto dobbiamo partire dalla scuola per cercare di formare i nostri giovani ad un uso consapevole delle tecnologie. Questo è un po' il tema centrale, quindi fare in modo che la digitalizzazione sia una forte alleata della qualità. Per fare questo bisogna diffondere il digitale con opportuni interventi di formazione a tutti i livelli della cittadinanza.
Chiudiamo, Stefano Epifani, veramente una battuta. Secondo lei dipende soltanto dall'età anagrafica il diverso approccio al digitale? Sta già facendo no con la testa.
No, peraltro abbiamo dati di ricerca che lo dimostrano, soprattutto in relazione alla sostenibilità. Il tema anagrafico ovviamente è importante, ma c'è una dimensione culturale che ovviamente è in parte correlata, ma soltanto in parte, al tema anagrafico, che, come diceva Davide D'Amico, è assolutamente prevalente. Quindi la sfida per la sostenibilità digitale è prima di tutto una sfida di cultura e di formazione.
Rendere tutte le persone che in modo tale che possano utilizzare, saper utilizzare lo strumento, saperlo padroneggiare, guidare, per tornare alla metafora dell'auto che lei ha utilizzato prima. Grazie mille.
Grazie a voi.
Stefano Epifani, grazie Davide D'Amico e grazie a voi per averci seguito.
Grazie. Arrivederci.